Ben ritrovati video ascoltatori e video ascoltatrici di Radio Buon Consiglio con la trasmissione Andare oltre gli inganni. Dopo la pausa estiva, eccoci nuovamente qui insieme per parlare dei santi. I santi sono coloro che hanno manifestato nel miglior modo possibile in terra il loro amore per Dio, la loro dedizione per la Santissima Trinità e sono comunque sia le personalità più realizzate assolutamente in questo mondo, proprio perché la loro aspirazione al cielo ha reso loro la possibilità di sperimentare già il paradiso in terra, se non nella sua completezza come sperimentazione del paradiso, della beatitudine del paradiso, comunque sia, essi hanno vissuto proprio già la pace interiore, la quiete, il perdono, l'amore per Dio e dunque anche l'amore per il prossimo. E perciò, si devono considerare, le loro vite, le loro esistenze come le più realizzate in terra, quindi con i limiti, chiaro, perché i santi sono uomini e donne che hanno il peccato originale e dunque ci sono i limiti della persona umana. E tuttavia il loro vivere il Vangelo e il loro essere uniti a Dio attraverso la preghiera, attraverso la ricerca dell'innocenza, attraverso la volontà di perfezionare il loro cammino di fede, ecco, sono riusciti a raggiungere i traguardi, più mirabili che si possono raggiungere in terra. Come l'atleta, quando si allena e al meglio riesce a raggiungere grandi traguardi, così anche i santi a livello spirituale riescono appunto a salire i gradini della perfezione cristiana e dunque di raggiungere anche quei traguardi che sono aspirabili comunque a tutti gli uomini, perché in effetti, pur nel dolore, i santi sono felici. Sono felici perché sono uniti a Dio e sopportano meglio le sofferenze, sublimano le sofferenze. Come diceva San Paolo, lo leggiamo nelle sue epistole, egli proprio afferma che l'atleta è il paragone migliore per vedere appunto lo sforzo che fa per raggiungere determinati traguardi fisici. Ecco, il santo è colui che raggiunge traguardi spirituali tali che può anche quindi controllare le sue dinamiche corporali. E allora riprendiamo questa trasmissione per poter appunto conoscere meglio i nostri santi, averli come modello e averli anche come nostri intercessori nelle difficoltà sia private come pure nelle problematiche anche collettive e perché no, anche per averli come intercessore nella crisi della Chiesa che chiaramente stiamo attraversando già da gran tempo e ultimamente diciamo che questi frutti di un albero che si è seccato nella sua fede, nella sua verità, è un albero in terra che attraverso gli uomini di chiesa che non sanno più da tempo trasmettere la fede, la verità e indicare la strada retta, E ecco che noi abbiamo anche nei santi un'ancora per poter sia pregare, chiedere l'intercessione perché appunto la Chiesa si risvegli da questa crisi e possa essere illuminata e comprendere i suoi errori e fare un'autocritica giusta. E arrivare quindi a quei rimedi che tante anime stanno aspettando. Ebbene, questa sera noi ci occupiamo di una grande personalità della Chiesa, che è stato San Pio X, e chi meglio di lui ha visto errori e problemi contemporanei. La crisi della Chiesa, lui l'aveva già diagnosticata, l'aveva già compresa più di 100 anni fa e aveva dato anche i rimedi, i vaccini e quindi gli antidoti necessari per poter rispondere a quegli errori e poter così continuare quella missione della Chiesa, che è quella di innanzitutto dare gloria a Dio e quindi salvare le anime. Oggi sappiamo che molte anime si perdono nella confusione di un magistero che fa, diciamo, le parti del mondo. Le parti del mondo contemporaneo, il mondo da 60 anni a questa parte non è più il nemico dell'anima, ma è diventato l'amico. Il problema è che il mondo corrompe e questa è dottrina di fede. C'è il peccato originale e dunque l'umanità è sempre in bilico fra il bene e il male. Oggi questa distinzione non c'è più e non c'è più neanche la distinzione tra il peccato e la grazia. Che cosa vuol dire vivere in grazia di Dio? Significa vivere senza avere il peccato mortale su di sé. Oggi non parlano più di peccati, il peccato è diventato un tabù da allontanare perché ormai quello che vale è la persona, è l'uomo inteso proprio come appunto essere umano con tutte le sue istanze, i suoi bisogni. E se questi bisogni sono vizi, non importa, diventano diritti. E questo liberalismo che ha veramente intossicato il mondo occidentale, purtroppo ha avvelenato anche gran parte degli insegnamenti dei pastori di Santa Romana Chiesa, che è comunque santa. Sì, è santa perché il suo capo è Cristo. E esiste il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, e la Chiesa mistica come sposa appunto di Gesù Cristo. Ma gli uomini appunto di Chiesa hanno deciso di allinearsi alle esigenze del mondo contemporaneo e questo non fa altro che allontanare la gente dalla fede e dunque dalla pratica religiosa. Ebbene, a 120 anni dall'elezione di San Pio X sul soglio pontificio perché venne eletto il 4 agosto del 1903, ecco che c'è un risveglio soprattutto nelle diocesi venete e in particolare nelle terre che l'hanno visto protagonista, a cominciare da Riese, dove è nato. questa cittadina veneta che ha dato i natali a Giuseppe Sarto, ecco, e che cosa ha deciso di fare il 21 agosto ultimo scorso? Si è tenuta una processione tradizionale, perché ogni anno si compie questa processione alla casa natale di San Pio X, ma certamente quest'anno c'è stata più anima, no? Nel senso che più fervore, proprio per il fatto di celebrare questi 120 anni dall'elezione di un grande sommo pontefice. Dal 6 al 15 di ottobre invece si svolgerà la Peregrinatio Corporis di San Pio X. Infatti, le sue spoglie, che sono custodite nella Basilica di San Pietro, saranno esposte alla venerazione dei fedeli, sia nella Cattedrale di Treviso, a Cendrole, il borgo in cui si trova il santuario della Beata Vergine, dove Giuseppe Sarto andava a pregare. Ebbene, qui in questo luogo, nella cattedrale, e ci saranno anche lì delle celebrazioni. In occasione, e ci sarà appunto l'accoglienza delle spoglie del Santo Pontefice. E in occasione della peregrinazione, il Museo San Pio X, che conserva i suoi paramenti, gli oggetti sacri e personali del Papa, ecco, ci sarà la possibilità di avere anche una visita virtuale attraverso il web, perché esiste questa mostra permanente in questo museo e sarà accessibile però a tutti. La mostra, perché chi non può recarsi sul luogo potrà comunque accedere attraverso internet alla mostra stessa. Inoltre, altre diocesi del Veneto organizzeranno dei pellegrinaggi e sono previsti anche degli interventi di restauro alla Casa Natale di Giuseppe Sarto e nel museo stesso. Quindi ecco, diciamo che c'è un certo fermento per quanto riguarda appunto i suoi territori, dove il ricordo permane, è forte perché appunto è stato un grande papa e nonostante appunto ci sia silenzio mediatico e silenzio anche da molti pulpiti, e tuttavia, ecco, esiste questa memoria, questa tradizione, e il fatto che le spoglie di San Pio X vengano portate in Veneto sicuramente sarà occasione per poter conoscere meglio questo Santo Pontefice. E ci permettiamo anche di ricordare una pubblicazione che appunto è uscita per l'edizione San Paolo qualche tempo fa, è questo volume dedicato a lui, che è La vita del Papa che ha ordinato e riformato la Chiesa. San Pio X, questo Papa restauratore, perché ha restaurato la Chiesa. Una chiesa che apparentemente era ancora forte perché non mancavano al suo tempo le vocazioni, per esempio, e non mancava la pratica religiosa. In Italia era ancora forte la presenza cattolica, direi che era dominante, addirittura si è costituito un partito che si rifaceva alla Chiesa, la Democrazia Cristiana. E tuttavia San Pio X ha compreso che cosa stava accadendo nella Chiesa. Capiva che una determinata filosofia, una determinata teologia potevano produrre dei disastri. circolavano al suo tempo già dei libri che venivano letti di nascosto nei seminari e c'erano delle personalità che purtroppo seminavano zizzania. Ed ecco che questo lungimirante pontefice, umile sì, molto umile, ma allo stesso tempo molto preparato e molto attento alle dinamiche ecclesiastiche, ma anche sociali. E, il 20 luglio del 1903, Papa Leone XIII morì e il patriarca di Venezia, che all'epoca era proprio Giuseppe Sarto, già cardinale, lasciò la città per recarsi al conclave il 26 di luglio. E in questo conclave, ecco, non si pensò che da esso sarebbe uscito il patriarca di Venezia, benché appunto non si pensò a livello generale, ma in ambienti circoscritti ecclesiastici era ben noto il suo nome, anche proprio per l'excursus della sua presenza al servizio della Chiesa, già come vicecurato, poi parroco, poi vescovo, poi patriarca di Venezia e cardinale. Quindi tutti questi ruoli che egli ha ricoperto sicuramente lo hanno reso noto all'interno dell'ecclesialità. Ebbene, gli elettori si dividevano su due schieramenti principali. Da un lato, i porporati favorevoli alla linea di governo del defunto pontefice, ovvero di Leone XIII, che era molto attento all'attività, soprattutto diplomatica e ai rapporti internazionali. E il candidato di questa fazione era, il segretario di Stato, Mariano Rampolla. Dall'altro lato, invece, si spiccava un cambiamento di marcia e si cercava un profilo idoneo per una nuova linea da seguire. E la maggior parte dei cardinali elettori scelse proprio Pio X, Giuseppe Sarto, che scelse come nome Pio. Quindi ecco che il 4 agosto si tenne lo scrutinio definitivo con il quale venne designato proprio Giuseppe Sarto, ricevendo una cinquantina di voti contro i 10 del cardinale Rampolla e i 2 del cardinale Gotti. Dopo l'elezione, Pio X non concesse che si venisse a mostrare, diciamo, in maniera mediatica, no? Il suo volto, le sue parole, e nascondeva dietro di sé, dentro di sé, un forte tumulto, un grande turbamento. Ecco, dalla sua prima lettera da Sommo Pontefice, che scrisse il giorno stesso dell'elezione a Monsignor Giuseppe Calegari, che all'epoca era vescovo di Treviso, possiamo comprendere davvero il dramma che egli stava vivendo come pastore. E un pastore che aveva sempre abbracciato la sua missione con un grande spirito di sacrificio, di dedizione, di assoluto servizio alla Chiesa. E servizio alla Chiesa come sacerdote, perché San Pio X è stato un mirabile alter Christus, un mirabile sacerdote, e dunque è divenuto poi un mirabile pontefice. Ed ecco che cosa appunto scriveva a caldo questo neopontefice il cui sguardo era sempre stato più verso il cielo che verso la terra, nonostante fosse molto realista, vedesse i problemi, le questioni, e sempre da parroco, come da patriarca di Venezia, aveva sempre cercato di risolvere e dirimere le varie questioni. Ma questo suo sguardo ultraterreno lo ha sempre aiutato, lo ha sempre aiutato per poter affrontare i problemi. Ed ecco che cosa scriveva Caldo. Non ancora bene riavuto dallo sgomento per la tremenda croce che mi aggrava, sento il bisogno di mandare all'amico tenerissimo un affettuoso saluto. Quanto amerei di vederla per effondere nel suo cuore la piena del cuor mio. Ma non ho il coraggio di dirle venga a Roma, bagnando di lacrime questa prima lettera che scrivo dal Calvario, in cui mi ha voluto il Signore, con un bacio affettuosissimo mando a lei e ai suoi diocesani e a tutti i suoi cari l'apostolica benedizione. Queste sono le prime parole che il Papa ha vergato dopo la sua elezione. Sono poche, ma sono così intense che ci fanno già capire molte cose. Allora, innanzitutto la coscienza di avere un compito terribile, quello di essere vicario di Cristo. Oggi noi fedeli non abbiamo più questa sensazione da parte del Papa, no? Questa sensazione di vedere questa gravità e allo stesso tempo questa responsabilità di essere vicari di Cristo. Il Papa che cos'è? È il vicario di Cristo, è colui che compie le veci in terra di Gesù Cristo. Poi c'è un altro segnale che credo sia importante in un'epoca come la nostra, dove si parla tanto di amore e di fratellanza, ma non c'è più quell'afflato che viene da sentimenti profondi. Qui abbiamo i sentimenti profondi di un uomo di Dio che dice proprio quanto amerei di vederla, cioè questo vescovo che era suo amico, per effondere nel suo cuore l'angoscia di essere diventato papa, del cuor mio, punto esclamativo. Ecco. Qui non c'erano i giornalisti, qui c'era l'uomo di Dio che parlava ad un altro cuore. Ci vengono in mente le parole del cardinale Newman. Qui è davvero cor ad cor loquitur. È il Papa che esprime quell'amore che è divino. Che è divino, noi non abbiamo più testimonianze di questo spessore, non le abbiamo più. Questo liberalismo, questo modernismo, la grande eresia che San Pio X ha diagnosticato, ha fatto proprio la radiografia, la Pascendi Dominici Gregis, è proprio l'enciclica dove noi possiamo leggere, lo possiamo fare, abbiamo internet. Basta andare a vedere un'enciclica straordinaria per la sua lucidità, la sua chiarezza, non ci sono enigmi, è tutto messo alla luce del sole e allo stesso tempo è piacevole a leggersi, nonostante questa presenza di veleno che c'è nel modernismo, che egli ha considerato giustamente lo scolo di tutte le eresie, il modernismo, lo scolo di tutte le eresie. Ecco, nonostante questa terribile diagnosi che fa, però è una lettura che si fa con tutta tranquillità, nel senso che non è scritta perché non venga capita, ma è chiarissima questa lettera, questa enciclica del 1907. Ecco dunque che qui c'è la consapevolezza di essere diventato vicario di Cristo e questa croce che pesa, la sente pesare, ma allo stesso tempo questa sua responsabilità l'abbraccia, la abbraccia completamente per poter giungere al traguardo della sua missione, ovvero la sua missione era quella appunto di guidare in terra la Chiesa e il suo magistero è stato un magistero di assoluta concretezza, ha posto ordine nella Chiesa attraverso una riforma globale di tutta la Chiesa. Nessun campo ecclesiastico è stato tralasciato da San Pio X, dal punto di vista liturgico, dal punto di vista proprio ecclesiastico. Nella catechesi, pensiamo al catechismo di San Pio X, che continua ad essere attualissimo. Perché? Perché ci sono le verità di fede spiegate, le domande e le risposte. E quindi c'è la dottrina nella sua integrità. Non può essere detto e passato di moda, non lo è, perché è come il Vangelo, quando appunto ci sono le verità di fede, non passano di moda, ma sono eterne queste verità di fede. San Pio X ha compreso l'ignoranza che già c'era, religiosa, ecco perché ha voluto il catechismo, un catechismo che aveva una tradizione. Dietro le pagine del catechismo di San Pio X c'è un venerabile oratoriano, è il venerabile Giovanni Battista Trona, che si industriò per poter rispondere alle domande della dottrina cattolica e questo teologo è stato preso in considerazione dal vescovo di Mondovì, e parliamo del XVIII secolo, e il vescovo Monsignor Casati, il quale appunto diede alle stampe il catechismo Casati, dietro al quale c'era proprio il venerabile oratoriano Giovanni Battista Trona. Ebbene, San Pio X riprende quel catechismo Casati e lo propone alla cattolicità e continua ad essere un sussidio catechetico formidabile perché anche appunto le persone che vengono introdotte al catechismo possono comprendere bene ed è tutto assolutamente chiaro. Non c'è la confusione di molti catechismi che vengono appunto diffusi dal 1900, possiamo dire 70 fino ad oggi. L'incoronazione ufficiale si tenne il 9 agosto del 1903 nella Basilica di San Pietro e a 3 mesi dalla sua elezione, nell'allocuzione al Concistoro del 9 novembre, Pio X precisò che la sua non sarebbe stata un'opposizione ad ogni progresso umano, bensì a quella forma di aggiornamento culturale non ricondotta all'interno dei quadri della teologia tomista, ovvero la teologia di San Tommaso d'Aquino. Perché è evidente che la crisi enorme che poi si è sviluppata nel corso dei decenni fino ai nostri giorni aveva le sue origini in teologi dell'epoca. San Pio X che cosa fece? Difese la fede, difese la Chiesa, difese la gloria di Dio e difese la salvezza delle anime contro coloro che seminavano davvero il veleno, la zizzania nella Chiesa, con la parola e gli scritti. E facciamo qualche nome. Chi sono stati questi interpreti della nuova Chiesa, di una Chiesa rivoluzionaria? Perché San Pio X fu riformatore e infatti mi piace sempre ricordare che non è corretto dire riforma protestante, è sbagliatissimo. Bisogna parlare di rivoluzione protestante. San Pio X invece è stato sì un riformatore perché, come abbiamo detto, ha riformato tutte quelle realtà che fanno la Chiesa. Riformare per restaurare. E allora facciamo dei nomi. Chi erano questi, appunto, queste personalità che hanno seminato tanti errori e hanno introdotto il modernismo, purtroppo, nella Chiesa? Salvatore Minocchi, Romolo Murri, Ernesto Buonaiuti, Antonio Fogazzaro, l'irlandese George Tyrrell, gli inglesi Maud Petre e Frederick von Hagel, i francesi Alfred Loisy e La Bertonnier. Ecco, sono alcuni nomi che non si sentono molto, no? In giro e si pensa che appunto tutto sia nato dall'esigenza di molti, anche del popolo, di rinnovare la Chiesa. Non c'è niente di più falso. Sono stati pochi, ma spesso e volentieri, no? Anzi, direi sempre, le rivoluzioni sono sempre così. Sono appunto il risultato di alcune persone che si mettono a tavolino e vogliono cambiare il mondo. E questo è accaduto anche con il modernismo. Hanno preso il pensiero liberale laico e lo hanno fatto proprio. Molti di questi personaggi che abbiamo detto sono per lo più ecclesiastici, quindi sono dei ribelli contro la tradizione della Chiesa. Non c'era un'esigenza generale nella Chiesa, l'esigenza erano di questi teologi per lo più, che hanno introdotto delle nuove e rivoluzionarie idee. Infatti si dice, no, che questi intellettuali e questi teologi hanno formato la Nouvelle Théologie, cioè la nuova teologia. La Chiesa ha bisogno di nuova teologia? Beh, anche un bambino che ha fede. E pensiamo a santi bambini che appunto sono stati anche innalzati all'onore degli altari. Pensiamo al giovanissimo Carlo Acutis, per esempio, no? Che ha vissuto la fede in un tempo contemporaneo, ma con una devozione tradizionale, e questo l'ha salvato. Nostro Signore lo ha tutelato attraverso la devozione al Santissimo Sacramento. Questa devozione al Santissimo Sacramento lo ha difeso e quindi non è stato contaminato dalla Nouvelle Théologie. San Pio X quindi ha veramente riformato per poter ordinare, rimettere ordine e difendere la Chiesa. se vogliamo fare una breve pausa e poi riprendiamo la trasmissione tra poco. Grazie.
Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá.
Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá.
Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos salvador.
Ecco, riprendiamo nuovamente la trasmissione e a 120 anni dall'elezione al soglio pontificio di San Pio X vorrei leggervi proprio quello che lui stesso ha scritto. Lo abbiamo ritrovato all'archivio segreto, all'epoca era ancora segreto quando appunto avevamo valicato l'archivio. Vaticano e avevamo aperto il fascicolo Pascendi e tutto questo è riportato nel libro di cui vi ho detto, no? Questo Vita del Papa che ha ordinato e riformato la Chiesa, San Pio X, questo qua pubblicato dalle edizioni San Paolo. E in questo libro viene riportato tutto il testo, ma vorrei leggervi queste righe perché trovo che siano molto pertinenti ai nostri tempi. Allora, in questo fascicolo Pascendi, che comprende 300 fogli, c'è subito, appena si apre questo fascicolo, il primo documento è un autografo proprio di San Pio X ed è una pagina e mezza. Evoca la situazione drammatica in cui già versava l'ambiente cattolico, ma noi possiamo trasporre tranquillamente queste parole ai nostri tempi. Scriveva il Papa, proprio un suo autografo. L'implacabile nemico del genere umano non dorme mai. Secondo le vicende dei tempi, ed il prodursi degli avvenimenti cambia tatticamente linguaggio, ma sempre pronto alla lotta. Sta parlando di Satana. Anzi, quanto più l'errore inseguito dalla verità è condannato a nascondersi, e tanto più è da temersi per le pericolose imboscate dietro le quali non tarderà molto a ristabilire le sue batterie sempre micidiali. Perciò non potremo mai abbandonarci ad una falsa sicurezza, senza incorrere in quegli anatemi lanciati contro i falsi profeti che annunciavano la pace dove la pace non era e cantavano la vittoria quando tutto ci chiamava al combattimento. La Chiesa è chiamata a combattere, ma se non altro basta ricordare appunto che cosa si diventa con la cresima. Si diventa soldati di Cristo. La vita è una sequela di combattimenti interiori a ciascuno di noi, ma anche contro gli inganni, gli errori e contro appunto i peccati. E per questo è necessario in tutti i tempi, ed è specialmente in questo, in cui la grande cospirazione ordita direttamente contro nostro Signore Gesù Cristo, contro la sua religione soprannaturale, perché è vero, grazie San Pio X che ce lo ricordi, la nostra è una religione soprannaturale, non è una religione sociale, non è una filosofia politica, non è neanche una filosofia spiritualista come i buddisti, ma è una religione soprannaturale, è una religione rivelata dalla seconda persona della Santissima Trinità. Contro dei popoli, quindi no? Contro la sua religione soprannaturale, è rivelata contro dei popoli, i falsi maestri che dicono bene al male e male al bene. Ed è verissimo. Oggi quando dici una cosa buona e bella, spesso e volentieri vieni tacciato come quello che non si adegua alla vera bontà della menzogna. Quanti argomenti oggi che sono così diffusi, quante ideologie che scelgono appunto il male e lo fanno vedere come fosse bene. Vocantes tenebras lucem et lucem tenebras, seducendo molte intelligenze che si piegano ad ogni vento di dottrina. Per questo crediamo sia venuto il tempus loquendi. Allora, queste sono le poche proposizioni, frasi di questa pagina e mezza scritta da San Pio X e costituisce il primo documento del fascicolo Pascendi, cioè di tutto quello che ha raccolto San Pio X per poter redigere questa magistrale davvero enciclica che è la Pascendi Dominici Gregis. Il Papa dunque ha sentito tutta l'esigenza, tutta la necessità di affrontare il problema dell'eresia del modernismo. Ed è interessante che anche lo stesso Pio XII, il 29 maggio del 1954, nel suo discorso per la canonizzazione di San Pio X, abbia proprio ripreso il programma di San Pio X per metterlo in evidenza. E il piano programmatico di San Pio X è stato subito quando è stato eletto, il Papa aveva già la cognizione di quello che avrebbe fatto, ovvero di instaurare tutte le cose in Cristo, e infatti lo ha scelto come suo motto pontificio. Se noi vediamo il suo stemma, è proprio riportato questo motto. instaurare omnia in Cristo, che sono le parole riportate da San Paolo nella sua epistola agli Efesini, al capitolo primo, versetto 10. Quindi, ecco, tutto dovrà essere condotto all'unità in Cristo. È quello che manca assolutamente. Qui abbiamo una grande confusione dove vale tutto e vale niente. E le religioni sono messe tutte sullo stesso piano, non c'è più la verità rivelata, perché la verità e viene presa a spizziche e bocconi qua e là, e quindi le persone, anche le anime, che sono quelle ancora attente, hanno un desiderio di soprannaturale, vengono svilite, vengono lasciate affamate, sono in carestia, non viene data loro la sorgente. Ecco, questo bisogno che San Pio X sentiva, che la Chiesa aveva bisogno di instaurare tutte le cose in Cristo, la cattolicità universale aveva bisogno già a quel tempo di restaurare e di instaurare tutte le cose in Cristo. E questo è l'antidoto migliore per affrontare i problemi, le crisi di fede, della Chiesa, eccetera. E io non so se alcuni di voi hanno delle domande da formulare, delle considerazioni, siamo qui per cercare di rispondere, no? E se qualcuno volesse fare anche delle considerazioni su San Pio X, potete scrivere nella chat che è a vostra disposizione su Radio Buon Consiglio. Tra l'altro, vedo che ci sono tanti saluti, io vi ringrazio, ecco, per questi saluti, per la vostra attenzione. E quindi, ecco, ricordavamo che Pio XII nel 54 aveva voluto, ecco, portare alla luce gli insegnamenti di San Pio X, perché Pio XII sapeva molto bene che comunque i problemi del modernismo non erano stati risolti, perché nonostante il grande combattimento, la grande volontà di San Pio X di poter annientare il modernismo, le eresie, ecco, tuttavia non è stato sufficiente la sua azione, non è stata sufficiente, perché come veramente una valanga questo nuovo modo di sentire la religione, questo nuovo modo di vedere anche le realtà della vita e le realtà anche collettive, è stato dominato, questo modo di vedere, dal mondo. Il mondo ha dettato legge e ha soffocato la legge di Dio. Quindi, che cosa è successo? È successo che la Chiesa, invece di condannare, come aveva fatto San Pio X con l'enciclica, appunto, di cui abbiamo parlato, la Pascendi, ha deciso di, con Giovanni XXIII, di aprire un concilio. Di aprire un concilio non più per condannare gli errori, come era sempre avvenuto nella storia della Chiesa. I concili venivano aperti per poter condannare gli errori. E invece no, questo concilio pastorale è stato indetto perché la Chiesa ha sentito come un fremito, e queste sono anche le parole di Papa Paolo VI, un fremito, una corrente voglia di umanità, ma umanità intesa proprio come uomo, come antropocentrismo, in pratica togliere il crocifisso, come è avvenuto purtroppo anche, no, in in tanti ambienti liturgici, è stato tolto il crocifisso, è stata messa la parola, ovvero la parola di Dio, facendo uno scimmiottamento nei confronti dei protestanti. I protestanti sono liberali, lo sappiamo bene, no? Ognuno è in grado di interpretare a suo uso e consumo le sacre scritture, per esempio. Ognuno è in grado di determinare se stesso, non c'è bisogno della confessione, non c'è bisogno della comunione, non c'è bisogno del santo sacrificio dell'altare, non c'è bisogno, perché è la fede che salva. Questo lo aveva detto Lutero, il grande eresiarca, no? Ecco, questo scimmiottare, quindi questo protestantesimo, e allo stesso tempo, dal punto di vista della laicità, acquisire i principi liberali. E quindi uguaglianza, fratellanza, e questi diktat dell'illuminismo, e questo pensiero che da Voltaire è passato poi a Kant, a Hegel, a Marx, e quindi c'è stato tutto un miscuglio di errori, perché sono chiaramente errori, una visione distorta dell'essere umano, e questa visione però è stata introdotta nei meandri dell'ecclesialità. E dunque ecco perché ci troviamo nella situazione attuale. E questa ondata di errori che ha annebbiato le menti ci ha portati ad oggi, a questa grande confusione nell'educazione, non solo educazione intesa come appunto scuola, famiglia, parrocchia, ma l'educazione proprio delle anime, perché l'anima è stata divelta, è stata ghigliottinata. Oggi non si fa più i conti con le anime, e dunque c'è solo l'umanità corporea, fisica. Si ricorre agli psicologi, perché sappiamo quanti problemi ci sono, no? Anzi, si sono moltiplicati proprio perché non c'è più il contatto con la realtà nel suo complesso, che riguarda proprio anche proprio il regno di Dio. Non essendoci più questo contatto con lo spirito e quindi con il creatore, è evidente che si sommano, si moltiplicano i problemi, la violenza, ben sappiamo. E si ricorre quindi al palliativo della psicologia, ma in realtà è comunque un pensare alla nostra psiche non come anima, come spirito, ma come un qualcosa di materiale, un qualcosa che avviene nei neuroni, nel cervello, uno squilibrio che si viene a creare. Ebbene, ecco, questo è il grande, veramente enorme problema del giorno d'oggi. Questa grande confusione dove non c'è più un'ancora certa, è evidente che crea davvero uno squilibrio all'interno delle famiglie, delle scuole, all'interno della società. E infatti lo vediamo molto bene, no? Quanta poca serenità oggi c'è, e al posto invece c'è molta rabbia, molta angoscia, molta depressione, è evidente. Ecco, qui leggiamo, c'è forse una domanda da parte di Luigi Antenucci, gli dice: forse sbaglierò, ma come pontefice poteva e doveva fare di più per contrastare il modernismo? No, no, San Pio X non poteva fare di più di quello che ha fatto. Non ha avuto un seguito sufficiente nel clero. Molti pastori hanno deviato e sono stati tentati. Il grande tentatore, ne parla anche San Pio X, no? In questo bellissimo autografo del fascicolo della Pascendi, il grande nemico, l'implacabile nemico del genere umano, non dimentichiamolo mai questo, perché il grande tentatore ha sedotto molti uomini di chiesa già all'epoca di San Pio X. Egli ha cercato, attraverso anche l'istituzione di un ente, di poter reperire e vedere dove erano gli eretici, i modernisti conclamati. Sono stati individuati, sì, alcuni, ma non tutti, perché chiaramente il Vaticano, la Santa Sede, non è una polizia di Stato. San Pio X non ha avuto certamente questo ruolo. Il suo ruolo è stato quello di mettere in chiaro che cosa stava accadendo nella Chiesa. E ci sono stati coloro che hanno seguito l'enciclica Pascendi, hanno prestato giuramento, perché si doveva fare un giuramento contro il modernismo quando si veniva ordinati i sacerdoti. Sì, però tuttavia che cosa poi è accaduto? È accaduto che è arrivato poi Giovanni XXIII, e se appunto si conosce un po' la biografia di Giovanni XXIII, noi possiamo accorgerci di alcune sue frequentazioni, tra cui Romolo Muri, e alcune frequentazioni e anche alcuni suoi proprio interessi verso un certo liberalismo cattolico, che poi è proseguito con il pontificato di Paolo VI. Ecco, allora il Concilio Vaticano II, di cui abbiamo parlato. E allora poteva fare di più San Pio X? No. Tutto quello che poteva fare l'ha fatto. Non dimentichiamolo, ha riformato ogni aspetto dell'ecclesialità. Ogni aspetto. Anche la musica sacra, perché già al suo tempo arrivavano delle musiche improprie durante le sante messe. Brani di musica lirica, bande comunali, eccetera, eccetera. Ecco, nessuno aspetto è stato trascurato da San Pio X, nella liturgia, nella catechesi, nel clero, nelle varie congregazioni, perché tutto doveva essere instaurato di nuovo in Cristo. E quindi, ecco, non è stato appunto un istitutore, un edificatore della Polizia di Stato Vaticana per dare una punizione a tutto quello che stava accadendo, perché questo non era il suo ruolo. Il suo ruolo era quello di fare chiarezza e di riformare. Lo ha fatto. Tuttavia, ecco, il grande tentatore, l'implacabile nemico, ha sedotto moltissime anime ecclesiastiche. E in più è arrivato il Concilio Vaticano II, e quindi il vaso di Pandora si è scoperchiato, e allora lì c'è stata la rivoluzione, non una riforma, ma una rivoluzione in tutti gli ambiti ecclesiastici, nuovamente. Ma mentre San Pio X aveva riformato, ecco che questa rivoluzione conciliare non ha lasciato perdere nulla e si è potremmo dire, instaurato tutto nel nome della democraticità, del liberalismo e della nuova teologia. Ma questo non è qualcosa che dico io, per carità. Basta leggere le pagine anche di Benedetto XVI sulla liturgia, nella sua autobiografia, egli ha scritto parole di fuoco contro la nuova messa, perché lui, nonostante abbia fatto parte del fiancamento teologico nuovo durante il concilio, ebbene si è reso conto però, si è reso conto di cosa stava accadendo e con grande allarme ha espresso il suo pensiero il disastro, sulla tragedia liturgica. Questo è stato appunto il pensiero di Ratzinger a riguardo proprio della liturgia, della Santa Messa. Basta leggere quello che lui ha scritto, queste parole di fuoco. E poi, ecco, Concilio Vaticano II che si è affiancato alla rivoluzione culturale sessantottina. Ed ecco che è deflagrato il tutto, questa cultura nuova che voleva schiacciare e mettersi alle spalle il passato, le gerarchie familiari, la figura del padre, la figura della madre, che cosa è diventata la donna nell'immaginario collettivo. Ecco, allora tutto questo non ha fatto altro che togliere di mezzo la condanna al modernismo, perché il modernismo continua a essere un'eresia, tuttavia il modernismo è entrato nella Chiesa e questo non è una questione difficile da capire. Oggi, a differenza degli anni 60 e 70, per noi è molto più facile comprendere gli errori perché quegli errori sono la causa degli effetti a cui siamo arrivati. Quindi ben venga San Pio X, sia per comprendere gli errori che continuiamo a vivere, e sia per rifarci ai suoi antidoti, che quelli di San Pio X non sono propri suoi, ma sono gli antidoti sì sempre, perché sono gli antidoti di San Francesco d'Assisi, sono gli antidoti dei grandi controriformatori della Chiesa, come San Carlo Borromeo, San Filippo Neri, San Francesco di Sales, Sant'Ignazio di Loyola, eccetera, eccetera. Quindi sono i rimedi di sempre, instaurare omnia in Cristo. Ecco, io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro una santa notte e una santa domenica. Ave Maria.